abituato alla logica, i cui presupposti derivano dalla realtà del mondo fenomenico e della percezione, l'uomo che cerca di capire il significato della vita oltre l'apparenza, anche se appagato dai concetti che affermano l'esistenza di un ordine e di una giustizia perfetti, aventi il fine di far evolvere ogni essere e condurlo ad un supremo stato di coscienza, si domanda il perché dell'esistenza di tutto quanto esiste. La risposta a questa domanda è contenuta in poche parole, ma il vero senso può essere colto solo individualmente. È una risposta importante perché pone l'accento sulla giusta interpretazione della realtà. Mi spiego. Innanzitutto farei una distinzione fra perché inteso come ragione o fine ed invece inteso come causa. La ragione, cioè la finalità, in particolar modo, per esempio, può erratamente far apparire la vita o sotto una luce di fatalismo in cui la volontà del singolo non ha effetto, oppure far pensare che tutto dipenda dalle scelte individuali, a seconda che si concepisca una realtà del tipo meccanicistico o del tipo finalistico, e così via. La causa, invece, se ne è accettata l'esistenza, è con poche eccezioni univocamente identificata in Dio. Come poi sia questo Dio è discorso a sé stante e non certo unanime. Sapete che si dice causa un accadimento che ne origina un altro detto effetto. Noi affermiamo che se si considera effetto l'emanato, il manifestato, e causa ciò che lo origina, la causa è Dio, o meglio ancora, l'esistenza di Dio. E qui saremmo portati a riprendere il concetto aristotelico, poi adottato fervidamente da Tommaso d'Aquino, secondo cui ogni causa che origina un effetto è a sua volta originata da un'altra causa. E poiché la serie delle cause non può essere infinita, necessariamente deve esserci stata una prima causa, ossia Dio. Ma questo ragionamento affascinante per molti versi ha i suoi limiti, che sono i limiti dello spazio-tempo. Del resto, credo che per la prima volta, già nel secolo XIV, si affermò che il rapporto fra causa ed effetto è soltanto frutto dell'esperienza, perciò non razionalmente certo. Tale critica fu ripresa da David Hume, con l'affermazione che il rapporto fra causa ed effetto deriva dall'abitudine che ha l'uomo di considerare costanti i rapporti fra certi fenomeni osservati e perciò è un fatto soggettivo. Concetto questo condiviso da Kant che, come sapete, considera la causa una nostra interpretazione della realtà, una categoria dell'intelletto. Che il rapporto causa-effetto sia un postulato lo farebbe supporre anche l'indeterminismo della fisica, secondo cui nel mondo delle particelle non si può mai dire che cosa è vero o che cosa succede per davvero, ma solo che vi sono probabilità che sia così. Infatti, secondo la meccanica classica o analitica, precisamente secondo la dinamica, è possibile conoscere esattamente la traiettoria di un corpo in movimento, cioè la sua posizione nello spazio in un dato tempo, conoscendo la sua massa, la forza ad esso applicata ed altri elementi. Alla causa, cioè alla forza ed altro, corrisponde la certezza dell'effetto, cioè la posizione del corpo in un dato tempo. Questa certezza non c'è più quando si tratta di particelle atomiche, tanto che su questo fatto è nata la meccanica ondulatoria. In altre parole, alla causa non corrisponde la certezza di un dato effetto. Naturalmente tutto ciò è detto in termini semplicistici. A questo punto qualcuno può chiedersi: ma cosa intendono dire questi amici dell'aldilà? Dopo averci presentato il legame fra causa ed effetto addirittura come una legge, cercano forse di rimangiarsi l'affermazione fatta? La risposta è un no. Infatti, anche secondo la spiegazione della realtà che abbiamo data servendoci dell'esempio dei fotogrammi, il legame fra causa ed effetto è costituito da una stessa serie di fotogrammi. In altri termini, imboccata una serie, cioè mossa una causa, non si può che percorrere quella serie, ossia avere quell'effetto. Semmai, ci sarebbe da chiedersi perché il senso di percorrenza non è reversibile, cioè la freccia del tempo è a senso unico. Tuttavia, quando si parla di causa e di effetto, o quando si parla di fotogrammi, si parla del mondo fenomenico, del mondo della percezione, cioè della dimensione soggettiva e non certo di ciò che è oggettivo o dell'assoluto. Il rapporto fra causa ed effetto può esistere solo nel tempo o quantomeno in una successione logica, mai nel non tempo, nell'eternità dove tutto è uno. Perciò affermare che Dio sia la causa del mondo della percezione e di tutta la cosiddetta manifestazione non può intendersi nel senso che Dio sia la causa e che il manifestato sia l'effetto distinto dalla causa, perché significherebbe dare a Dio una natura temporale. Dio è la causa del tutto, nel senso che tutto trova la sua ragione d'esistenza in Dio, ma non nel senso che il manifestato prima non c'era nella realtà divina e adesso c'è. La cosa è profondamente diversa. Causa ed effetto sì, ma in una sola realtà, al di là della successione e della separazione. Certo, il manifestato, la pluralità, è una conseguenza nel senso che trae origine dall'esistenza di Dio e è a Lui legato a tal punto che Dio non sarebbe la completezza assoluta senza di esso. Ma ciò significa forse un rapporto di dipendenza di Dio rispetto al manifestato? Per rispondere a questa domanda, cioè per capire il perché del manifestato, perché inteso quale fine, dobbiamo esaminare la questione chiedendoci se il manifestato apporti qualcosa a Dio. La questione è molto difficile a trattarsi perché i termini possono trarci in inganno. Infatti, se si dice che il manifestato con la sua esistenza reca qualcosa a Dio, la conseguenza logica di questa affermazione sembra essere uno stato di dipendenza di Dio rispetto al manifestato, e ciò è in contrasto col concetto di indipendenza, di assolutezza di Dio, di infinità, di completezza e via dicendo. Tuttavia, questa conclusione, che è logica conseguenza nella dimensione della molteplicità, non è più necessariamente vera nella realtà del tutto uno. In altre parole più semplici, anche se in fondo più imprecise, tenendo presente che il manifestato è in Dio, nella realtà divina, quale sua parte, anche se oggettivamente in lui non distinguibile, il concetto di indipendenza e di conseguente limitazione non è più una implicazione logica, quale sarebbe se l'emanato fosse staccato da Dio. Intendo dire che, tenendo presente che il manifestato fa parte di Dio, si può affermare che ha una funzione nell'esistenza divina senza che Dio da questo ne venga implicitamente limitato. Perché non esiste una dipendenza da fattori estranei a Dio, ma semmai solo da se stesso, il che è indipendenza. L'esistenza di ogni manifestato, ossia l'esistenza della pluralità, è il modo in cui è attuato e strutturato il sentire assoluto. Ecco perché la ragione dell'esistenza del manifestato è l'esistenza di Dio. Il manifestato è tutto uno con la realtà divina. La sua esistenza è parte integrante dell'esistenza di Dio, sicché in ultima analisi il perché dell'esistenza del manifestato è il perché dell'esistenza di Dio. Ma può Dio avere un perché? Egli è colui che è, affermazione apparentemente senza senso, ma la cui profondità è tale che, pienamente intesa, risponde esaurientemente ad ogni perché. Tuttavia, come prima dicevo, nessun fatto di comprensione è così individuale come questo. Perciò nulla di più posso fare se non mettere in evidenza che una siffatta concezione di Dio implica una concezione della realtà simile ad un relativo determinismo, ma che in più a questo ha per finalità l'esistenza di Dio. Ciò non deve indurre all'errore di credere che sia infondato ogni atteggiamento mistico e che non abbiano valore la volontà dell'uomo e le sue scelte. Nella dimensione della pluralità, ove noi esistiamo come singoli, apparentemente distinti gli uni dagli altri, ad ogni causa corrisponde un effetto, con la finalità della manifestazione di un più ampio stato di coscienza individuale, che proprio perché tale svincola da un cieco incosciente determinismo. Nell'ambito della relativa libertà conseguita, ognuno opera le proprie scelte, le quali origineranno ineluttabilmente effetti, aventi sempre però lo scopo di svelare maggiormente la coscienza, fino all'annullamento di ogni limite e di ogni separazione. Il rapporto fra l'uomo e Dio è quindi il rapporto fra l'uomo ed il suo vero sé, che è il sé del tutto uno assoluto. Non deve essere quindi un rapporto di tipo masochistico, ma di consapevolezza delle contingenti limitazioni, oltre le quali si disvela la vera natura del proprio essere. Un rapporto fondato sulla certezza che al di là del sapore amaro di certe esperienze, tutto è perfetto, giusto e volto a guidare il nostro sentire all'assoluta completezza, e ciò per l'assoluta completezza del sentire. Una tale concezione ha tutta la logica dei panteismi e l'afflato mistico del teismo. Non rifiuta nessuna ideologia, poiché tutte errate rispetto alla completezza della realtà, e ciascuna vera per l'esperienza che apporta a chi la vive profondamente. Quale maggiore sprone all'altruismo per l'uomo di una concezione della propria vita secondo lo spiritualismo? In verità, la logica, con tutta la sua possibilità di dimostrazione, non può in questo senso tanto quanto l'irrazionale aspirazione mistica. E come potrebbe sussistere la comunicazione fra gli esseri se la logica, le dottrine razionalistiche e lo stesso empirismo non avessero creato elementi comuni d'intesa, invece così remoti e precari nel fideismo e nel misticismo? Se dunque la realtà è quale l'abbiamo illustrata, essa è perfetta, ed ognuno conduce le giuste esperienze che gli sono necessarie, dato che non è tanto importante conoscere la verità, e la verità vera la conosce solo Dio, perché Dio solo è la realtà, quanto vivere profondamente e sentitamente anche una fantasticheria. Nessuna remora d'ordine logico e razionale può fondatamente non dare senso o impedire di rivolgerci a chi, con la sua esistenza, è all'origine della nostra, a chi, con questo significato, ma non solo con questo, ci è padre. Rivolgiamoci a colui che è la realtà del tutto. Dischiudiamoci a Lui che è reale dimensione d'esistenza di ogni essere, e supereremo le contingenti limitazioni. Sì, Padre, nell'esistenza di ognuno c'è un giorno in cui è udita la Tua voce. Non sia che quel giorno essa dica: io non ti ho dato la vita nel mondo perché tu portassi la morte. Non ti ho dato il desiderio perché tu divenissi avido. Non ti ho dato la mente perché ti rendessi schiavo dei suoi tranelli. né ti ho dato la tranquillità perché tu vegetassi, e il progresso perché ti circondassi di cose inutili o perdessi la tua vita nella ricerca di quelle. Non ti ho dato la grandezza perché tu disprezzassi gli umili, né ti ho dato il potere perché tu opprimessi e operassi ingiustizie. Non ti ho dato la pace perché tu la distruggessi, e se ho permesso la guerra è perché tu apprezzassi l'intesa. Se ho permesso il dolore che viene dall'egoismo dei tuoi simili e dal tuo, è perché tu comprendessi lo splendore dell'altruismo. Se ho permesso l'intolleranza, l'offesa, la schiavitù, è perché tu perseguissi le virtù contrarie. E se ho permesso che tu fossi umiliato, sfruttato, incompreso, è perché tu imparassi a non umiliare, a non sfruttare, a comprendere. Imperciò che una vita felice ma sterile non è tanto preziosa quanto una tormentata che doni comprensione. Ma io ti ho dato la vita nel mondo perché tu lo rendessi più bello. Ti ho dato l'abbondanza perché ti fosse più facile donare. Ti ho dato il benessere perché tu avessi pietà di chi soffre. Ti ho dato la sapienza perché tu creassi. Ti ho dato il desiderio perché tu desiderassi il bene dei tuoi simili, e la mente perché tu comprendessi che una sola cosa è necessaria, e quella tu scegliessi, quella cosa che ti conduce al di là degli opposti, laddove non v'è separazione, dove causa ed effetto sono una sola realtà. Pace a voi.